gialla fissa.
Sembra più, sembra meglio, no? Che la gialla fissa.
Dobbiamo dire che siamo su.
Vai, eccoli.
C'era stato il professor Fiorentino, noi avevamo chiesto e ottenuto uno spazio test su Moodle, che poi non si usò, non so se chi c'era si ricorda, perché era crollato il server e quindi insomma, un po' inutile come richiesta. Però io ho visto che è rimasto su questo spazio, cioè se andate in e-learning Unit trovate spazio di prova Moodle. Se volete verificare, vedete se riuscite a fare e a produrre qualcosa, verifichiamo anche subito, se no sentiamo il centro di calcolo se ci dà uno spazio apposito.
Anche perché la valutazione fra pari, io volevo fare impostarla e poi viverla dal punto di vista di uno studente.
Possiamo scrivere insieme quali sono le richieste, così scriviamo a Moodle e gli chiediamo quello che tu mi scrivi con me, anzi scrivi te al posto mio, lo facciamo subito e per domani insomma ce lo fanno se non è troppo, cioè se è soprattutto se uno solo, sì, di sicuro ce lo fanno, una terza, non so. Comunque lo possiamo chiedere, lo possiamo scrivere anche subito, così che o facciamo, sì, passiamo dal centro di calcolo, ma lì è un po' più, insomma, non è detto che si riesca a avere delle persone davanti che ci rispondono proprio subito, quindi possiamo scrivere e ci rispondono, quindi virtuali funzionano.
Quindi per il tempo che ci resta oggi parliamo di attività didattiche. Per le attività didattiche mi sono detto, prendo come riferimento la pedagogia dell'idea. Perché, se puoi cambiare, sì. Perché mi appoggio all'idea? Perché nell'e-learning c'è un rigore metodologico molto molto più elevato rispetto alla lezione frontale. Più o meno nella lezione frontale si può improvvisare, nell'e-learning non è possibile. Questo rigore può essere trasportato quindi in contesti di lezione frontale, perché l'e-learning secondo me siamo obbligati a prenderlo in conto. Che lo vogliamo o no, gli studenti stanno già, molto probabilmente, tutti i nostri studenti stanno già utilizzando delle risorse alternative, delle risorse di approfondimento rispetto a quelle che vediamo noi. Quindi il blended learning, cioè il mix fra un'attività online e un'attività in presenza, è già di fatto. Perché l'e-learning si concentra sulla, il goal oriented, come si dice, quindi si concentra sulla capacità dello studente che, saprà, che avrà acquisito la fine del corso. No, ci sono tanti, tanti motivi per sceglierlo come punto di riferimento anche per la didattica di tipo più tradizionale. Nell'e-learning la grande differenza che è banale, ma che non bisogna mai dimenticare, è che non sono più loro che vengono in aula, siamo noi che andiamo a casa loro, sotto forma di mix, sotto forma di attività, sotto forma di link che gli proponiamo. Quindi perdiamo il controllo su un grande numero di varianti che abbiamo invece nell'aula. Nell'aula possiamo vedere chi parte, chi si distrae, chi va su Facebook anche se fa finta di prendere. Era all'università, quando ho cominciato in Francia, all'università di Montpellier, sono passato dietro, uscivo, sono passato dietro le schermate di un'aula, era impressionante, erano tutti su una pagina Facebook. Io vedendolo da dietro, dai vetri. Quindi nell'e-learning non si può improvvisare, perché dobbiamo fare dei moduli corti, dobbiamo fare dei moduli che sono interessanti, perché altrimenti chiudono e spengono e passano a fare altre cose. E non fa piacere, però è una realtà che dobbiamo prendere in considerazione.
Scusa, parentesi, forse sarebbe meglio vedersi al centro di calcolo dove ci sono i computer domani, se vogliamo fare delle cose. Devo chiedere se ci danno una stanza lì invece.
Tu avevi fatto passare il messaggio bring your own device, ma non so.
Sì, ma non li vedo, per cui allora forse è meglio se oggi non servivano.
Oggi no, oggi è più
teorico. Possiamo portare il nostro device domani? Cioè, sì. Oppure cerco di trovare casa al centro di calcolo come le altre volte. Allora, chi preferisce andare al centro di calcolo? Chi preferisce vedere il video sul suo computer o sul suo gingillo? Due, tre, insomma. Ok, qui col gingillo, okay. Perfetto, grazie.
Si vedono allo stesso tempo con le classi virtuali, eccetera, ma a volte c'è anche la rottura dell'unità di tempo. Il docente diventa ospite. Qui mi permetto una considerazione di tipo personale. Penso che l'università, da quello che ho potuto osservare, stiano cambiando paradigma. Cioè non sono più un centro di produzione di risorse e di contenuti, ma sono un centro di sviluppo di competenze. Perché? Perché c'è una concorrenza molto forte da grandi multinazionali, da grandi attori del mercato che verranno a fare concorrenza all'università classica, almeno su certi tipi di discipline. L'università ha ancora, non so per quanto tempo, il monopolio dei titoli di studio. Gli attori privati non ce l'hanno ancora. Però se il mondo del lavoro va sempre di più verso il riconoscimento delle competenze piuttosto che dei titoli, allora gente come LinkedIn, che ha la sua branca di formazione, si chiama Linda, più che altro l'ha comprata, era preesistente, LinkedIn è stata comprata da Microsoft. E tutti questi grandi attori del mercato, se si mettono, hanno capito che il mercato della formazione è un mercato forse a livello mondiale più forte del mercato dell'auto, del mercato del petrolio, e di miliardi e miliardi di dollari di mercato di formazione. Se capiscono che possono fare dei soldi su questo mercato, verranno a fare concorrenza con l'università. Quindi l'università è più o meno obbligata a accettare questa sfida, quindi a essere un centro di sviluppo di competenze. Chiusa parentesi di osservazione personale, che sto cacofonico, osservazione personale che ho, sinonimo,
e lavoro.
Ancora una settimana in Italia e poi torno al mio alla maestria di qua. Quindi l'e-learning, quindi dicevo, ha un rigore metodologico molto forte. Ci sono vari livelli di progettazione. La progettazione, adesso vedremo un po' in dettaglio uno dei modelli dell'e-learning, è troppo spinta a livello dell'architettura della formazione, quindi leva spazio secondo me un po' alla creatività. In fondo la lezione d'aula è un momento di creatività in cui si può approfondire qualcosa, può disegnare qualcosa rispetto al proprio bagaglio di conoscenza dell'insegnante che è un esperto della materia, che si rivolge a dei novizi della materia. Nell'e-learning questo non è più possibile, si deve tutto progettare bene dall'inizio alla fine, al tempo stesso il fatto di dover tutto prevedere, tutto progettare dall'inizio toglie uno spazio alla creatività. Quindi questo è un po' per me il limite dell'e-learning. Ci sono vari modelli di progettazione dell'e-learning, lì ne ho citati alcuni. Quello che io preferisco è il metodo AD, sempre di derivazione anglosassone, non so se lo conoscete. No? Lo spieghiamo. Quindi l'AD è l'acronimo di 5 fasi di un progetto in e-learning. La fase di analisi, di progettazione, di design, di sviluppo, di implementazione e di valutazione delle informazioni. Quindi ogni ciclo di formazione in e-learning passa per queste 5 tappe. Quindi la prima cosa che bisogna analizzare è il bisogno formativo, poi bisogna analizzare chi è il pubblico, di quali strumenti sono dotati, cosa avranno a disposizione e tanti altri fattori. Se sono autonomi oppure no, se la navigazione nei contenuti di formazione è libera oppure no. Questo fa parte della fase di analisi. E poi nel design dobbiamo mettere quali sono gli obiettivi, quindi quello che più o meno abbiamo visto prima, e dobbiamo definire quali sono le attività di formazione che sono necessarie per raggiungere questi obiettivi. Le altre tre fasi nel nostro contesto sono meno importanti, ma poi quindi ci saranno delle risorse da sviluppare, delle risorse da proporre su una piattaforma di insegnamento che può essere Google o altro, e la valutazione della formazione. Quindi qui parlo della valutazione nel senso di evaluation, come dice la parola, quindi se la formazione ha raggiunto i suoi obiettivi. Non parlo di valutazione degli studenti, che in inglese è piuttosto l'assessment. Quindi un corso e-learning più o meno si struttura così. C'è un corso, di ogni corso ci sono i nodi, si compone di unit. Non so se avete pratica con i mock
corsi.
Sì. Quindi in ogni unit ci sono delle attività da fare e per ogni attività ci sono delle schermate che sostituiscono quelle che sono le pagine dell'apprendimento. Poi questa suddivisione si può chiamare in maniera diversa, per esempio in Francia le unit le chiamiamo parti, e le activity le chiamiamo capitoli, lo schermo è la schermata. Quindi qui volevo fare un approfondimento delle attività. Quindi nel e-learning si dice che una unit corrisponde sempre a un obiettivo di apprendimento. Quindi gli obiettivi che abbiamo abbiamo visto prima, devono essere fatti con un accadimento. Saper riconoscere una, saper fare delle valenze in chimica, saper in economia capire la curva di domanda. Tutto questo deve essere fatto con una unit. La unit deve durare un massimo di 20 minuti. Per il solito fatto che siamo di livelli, che gli studenti si annoiano, sono a casa loro, hanno il frigorifero, hanno la televisione, hanno tanti altri fattori di distrazione che non hanno in aula. E poi perché? Per rispettare i principi di ergonomia cognitiva che dicono che dopo 25 minuti al massimo, per alcune persone molto più dotate si può arrivare a 40 minuti. Comunque la soglia di attenzione è intorno a 25 minuti. Queste da varie osservazioni che sono state fatte. Quindi, alla fine dei 20 minuti devono aver imparato una cosa. Ripropongo un'altra classificazione che è un po' diversa rispetto a quelle che abbiamo visto prima, di Gagné e di Bertioni. La classificazione dell'apprendimento in e-learning è di questi 5 tipi, quindi fatto, concetto, procedura, un principio, un attitudine. Non c'è rispetto a Bertioni e a Gagné, non c'è il saper fare, non c'è il saper fare procedurale, nel senso riprodurre qualcosa che loro vedono in una schermata, sì, ma non c'è il saper fare nel senso di cambiare la ruota o incidere con un bisturi, eccetera, perché sono dei apprendimenti difficilmente trasmissibili in e-learning. Quindi l'e-learning ci si arriverà con la realtà virtuale, con tante altre evoluzioni tecnologiche, ma diciamo per adesso l'e-learning preferisce il sapere di tipo cognitivo. E l'ho messa a fianco della scala della tassonomia di Bloom, che si applica in particolare ai saperi di tipo cognitivo. Non so se la conoscete, questa è una classificazione del livello di profondità, del livello di maestria.
Di hot thinking skills,
sì.
Analyze, create,
sì, evaluate. Sono questi. Quindi Bloom dice che rispetto a un sapere cognitivo, la prima cosa che il livello più basso è la memorizzazione, è conoscere, aver memorizzato un concetto. Poi lo si può capire profondamente, lo si può applicare, lo si può analizzare, lo si può sintetizzare, lo si può valutare o creare, nel senso farne un prodotto nuovo rispetto a qualcosa, delle trasposizioni rispetto a qualcosa che si è imparato. Quindi, una unit è di questi 5 tipi. Le unit, dal punto di vista delle categorie, possono essere una introduzione del corso, una presentazione di materiale, una valutazione all'interno di una unit. Possiamo dire, a un certo punto possiamo prevedere una tappa di quiz, quiz di rinforzamento, non so se dico bene, rinforzamento, e una conclusione. Tutto deve cominciare con un'introduzione, cioè ancora una volta preparare gli studenti all'obiettivo finale, sollecitare il loro interesse rispetto a quello che andiamo a insegnare, una conclusione in cui si fa il bilancio. In questa unità voi avete imparato questo, questo e questo. Ok, quindi abbiamo detto la unit si decompone in attività. Le attività sono un po' più complesse. Nelle attività entriamo veramente nella didattica, quindi le attività che compongono una unit possono essere, adesso lascio qui la lista, non vado necessariamente ad elencarle tutte perché sapete leggere, ne approfondisco poi due di queste, nel senso che nel passaggio unit attività e attività screen ne ho preso due di queste e cerco di mostrare che cosa saranno gli schermi che comporranno questo tipo di attività. Quindi potete usare nelle attività metodo induttivo, oppure deduttivo, oppure una risoluzione di problema, oppure un'analogia, eccetera. Questo dipende dalle proprie abitudini o scelte o preferenze didattiche. Quindi, una bella ricapitolativa di differenti tipi di attività per differenti tipi di unit. Questo sarà online, Giuseppe? Sta roba qui, sì.
Beh, il PowerPoint me lo dà, sì. Se lo metto su sicuramente, perché però su sicuramente l'audio,
spiegando
il video, il PowerPoint
sì.
Sì, sì, no, ma voglio dire, rispetto a spiegare, certo. È più interessante leggerlo dopo piuttosto che annoiarvi e spiegarvi.
No, sì.
E quindi arriviamo alle schermate che il punto, la micro, sono registrato, le brutte figure sono tutte, i momenti di esitazione sono tutti registrati.
Bisogna accettarlo, la registrazione è un po' così. Sì.
Quindi l'unità minima, non volevo ridire la parola unità per assonanza con l'unit, che invece è quella più privata, siamo capiti, sono le schermate, gli schermi. E ogni schermata deve essere concepita in funzione dell'apporto pedagogico che darà agli studenti. Come esempio ho preso il metodo induttivo e il metodo analogico. Quindi queste le forme quadrato con gli angoli arrotondati sono i tipi di schermata che si propone in un'attività, e quelli un po' più a forma di rettangolo sotto e l'intenzione pedagogica, il valore aggiunto pedagogico che ci proponiamo di fornire con ogni schermata. Quindi metodo induttivo significa che presentiamo un caso particolare e poi generalizziamo una regola in principio. Proponiamo un oggetto, diciamo oggi parleremo di, quindi vogliamo che lo studente capisca l'utilità di quello che dico. Poi gli presentiamo il caso da risolvere, lavoriamo sulla sua motivazione, gli facciamo una domanda, lavoriamo sulla sua implicazione, gli diamo un feedback e lavoriamo sulla sua capacità di comprensione. Quindi se ha capito bene, va bene, perché è rassicurato, conferma, l'insegnante conferma che lui ha capito bene. Se non ha capito bene, rinforziamo la sua comprensione, nel senso che gli diamo una soluzione ideale per noi, una soluzione esatta rispetto alla domanda che abbiamo posto. Nel metodo induttivo passiamo poi dal caso concreto al caso pratico alla generalizzazione. Quindi lo studente è capace di ricavare una regola generale rispetto a un caso particolare che gli abbiamo dato, e come misura di rafforzamento poniamo la relazione con il caso presentato. Ora, questo è un esempio per me di attività. Quindi quando io parlavo di obiettivi, valutazione e attività, l'attività intendo qualcosa del genere. Questo nell'online, ma ci sono dei principi generali che possiamo trasporre nella lezione A, in un'attività. Secondo esempio che volevo presentarvi è il metodo analogico. Quindi nel metodo analogico presentiamo un caso, quindi allo stesso modo partiamo dall'utilità, quindi diciamo questo l'oggetto dell'apprendimento di oggi è questo qua. Quindi presentiamo un caso che loro conoscono già. Facciamo una trasposizione a un altro contesto, quindi transfer, non l'ho tradotto, transfer.
Va bene,
si capisce?
Sì.
Trasferimento. Ah, non l'ho tradotto perché non c'era abbastanza spazio nel rettangolo, quindi avrei lasciato in inglese. Poi si presenta l'analogia fra il caso A e il caso B, quindi lavoriamo sulla comprensione dello studente, gli proponiamo un esercizio rispetto al contesto, gli diamo un feedback, questo ancora, l'intenzione pedagogica che c'è dietro e il rafforzamento.
Scusa se ti interrompo. Questo schema, no, deriva da quelli che ci ho fatto vedere prima, sì. Dove
questi
c'è firmato
sono
qui, da sì. Qui. Ok, quindi tu hai detto adesso.
Quindi, per ognuna di queste credo siano 14 attività. Ne ho prese due, ho preso l'induttivo e l'analitico e ho dettagliato quali sono le schermate, quali sono le tappe didattiche. Questa era l'ingegneria dell'e-learning, l'ingegneria dei sistemi learning. Per ognuna di queste, se volete, se vuoi, ci do tutta la lista.
Per capire, sai, sarebbe bello anche vedere un esempio. Anche mimato.
Lo devo fare. facciamo l'induttivo?
Dai, facciamolo.
Ok. Diciamo che nel mio, insegnamento lì a Manzani, alla scuola di ingegneria, cinque grandi tematiche. Una di queste è la creazione di contenuti digitali. Creazione di contenuti digitali con gli strumenti, a livello più basso, con gli strumenti di ufficio, quindi Word, insomma, queste cose qui. A livello più alto, con l'algoritmica, i linguaggi web, con i linguaggi di programmazione, anche se sono al primo anno, e quindi a un livello ancora abbastanza non molto alto. Poi chi fa informatica farà molto meglio queste cose. Prendo come esempio il livello più basso, quindi la creazione di rapporti di stage, no, creazione di contenuti con uno strumento che conosciamo tutti, che può essere il Word, oppure per chi usa LibreOffice, il Writer, eccetera. Quindi io gli insegno a lavorare con gli stili. Gli dico, quando voi dovete cambiare la formattazione della parte di testo, non lo fate applicando direttamente il grassetto, non lo fate applicando direttamente il corsivo, ma passate per uno stile, create uno stile che riflette la vostra intenzione semantica. Dite, io qui voglio uno stile di tipo è importante, quindi modificate lo stile esistente, fate le modificazioni che dovete fare, e poi quando siete nel testo applicate lo stile che avete creato. Questo vi permette di automatizzare una task che è molto ricorrente nella vostra produzione. Quindi io prima di tutto presento un caso, vi dico, sono il vostro direttore di memoria, di testo, sono una persona particolarmente bignola, voi mi presentate una tesi e a un certo punto io vi dico, no, non mi piace, per tutti i livelli, per tutti i capitoli di primo livello, quindi grandi capo 1.1, voglio che lo stile del... voglio che lo stile del capitolo sia un po' diverso, voglio che me lo fate in blu scuro, eccetera. Voi che cosa fate? Vi divertite a andarvi a cambiare volta per volta, oppure create una volta per tutte uno stile come lo voglio io e poi lo applicate? Quindi questa è la domanda, l'implicazione che vi faccio. Quindi l'oggetto è, oggi impareremo a fare bene una tesi. La presentazione del caso, io sono il vostro direttore di tesi, sono una persona particolarmente bignola. La domanda è, che cosa succede se io vi chiedo di cambiare un giorno prima della scadenza, vi chiedo di cambiare tutti gli stili di capitolo? Il feedback è quello che gli do, insomma, loro si pongono la domanda e il feedback è quello che gli do, confermativo o esplicativo. A quel punto passo all'esposizione del principio generale. Il principio generale è, bisogna automatizzare dei compiti ricorrenti. Allora, questo lo potete fare nel mio caso, nel caso che vi ho presentato facendo in questa maniera, ma potete trasportarlo in tanti altri casi facendo lo stesso tipo di ragionamento. Quindi ho ricavato la regola generale, e poi vi dico in relazione nel caso presentato, il rafforzamento. Questo lo potete fare con i fondi di stile del PowerPoint, questo lo potete fare nell'HTML in un'altra maniera, eccetera, eccetera. Quindi sono partito da un caso particolare, ho cercato di generalizzare rispetto all'intenzione principale, l'intenzione pedagogica principale è automatizzare, rendere automatica delle task, dei compiti ripetitivi. Va bene come spiegazione?
Grazie.
Okay. Quindi poi nell'analogico c'è qualcos'altro, nella simulazione di problema c'è qualcos'altro, eccetera, eccetera. Quindi l'idea è utilizzare, poi la scelta del metodo didattico è a ciascuno di noi. Voi sapete se preferite partire dalla regola generale per ricavare il caso particolare, oppure partire dal caso particolare per ricavare la regola generale, quindi se usare l'induttivo di o tutti gli altri. Ma questa per me l'importante è concentrarsi sulla parte che è qui in basso, cioè sul valore aggiunto. Perché ogni volta voi vi concentrate sull'utilità, l'implicazione, il rafforzamento, eccetera, quindi vi concentrate su cosa gli studenti stanno facendo per arrivare al risultato finale. Quindi vi ponete dalla parte degli studenti. Quindi nello schema che vi ho presentato prima, what students are, what teachers do, what students do, ci poniamo a livello diciamo più avanzato, cioè ci interessiamo a cosa gli studenti fanno rispetto a quello che è il mio insegnamento. Insegnamento e apprendimento sono legati l'uno all'altro, ma si può sempre partire dal fatto che io insegno, loro imparano, se vogliono, se non imparano sono problemi loro, oppure cerco di fargli fare delle attività che li spinge a imparare anche se non vogliono tanto. Quindi queste attività però devono essere nel trittico obiettivi, valutazione, attività. Queste attività devono essere coerenti con gli obiettivi che sono stati stabiliti nel corso. Quindi se l'obiettivo era saper leggere, saper capire i principi del paracadutismo, gli do delle letture. Se l'obiettivo del corso è saltare col paracadute, gli faccio fare delle esercitazioni che siano coerenti. Gli propongo delle attività quindi che siano coerenti con l'obiettivo finale. Quindi questo era per me un esempio d'attività. L'ho preso a prestito dall'e-learning, ma secondo me è facilmente molto interessante adattarlo ad altri contesti di altre tipologie di formazione. Che ho messo qua. Allora, l'ultima tappa di valutazione. Prima di parlare di valutazione, questo è un altro, come dire, scherzettino che faccio sempre. Quindi la parola degli esperti. I due esperti per me, ce ne sono tanti. I due esperti per me, il primo Richard Platt, che è il capo, che è un alto dirigente dell'amministrazione americana di US Department of Education, che dice: il contenuto è facile, l'importante, la cosa più difficile, più importante è il contesto. Il contenuto è facile nel senso, ognuno di noi è esperto del proprio contenuto. Insegnare, andare in un'aula e offrire il risultato di anni di studio, anni di perfezionamento, forse è la cosa più facile da fare per ogni insegnante. Quello che è difficile è adattarsi al contesto e capire chi sono i propri studenti, perché sono lì, quali motivazioni hanno, quali sono i loro stili di apprendimento, quindi adattare il proprio insegnamento al contesto. Potete essere d'accordo?
La differenza tra entrare in classe e informare e entrare in classe e insegnare. Cioè, chi informa si attende solamente al contenuto, chi insegna valuta tutto il contesto.
Sì, ma non bisogna darlo per scontato.
No, assolutamente. Cioè, è la differenza tra poi gli insegnanti che hanno risultati e gli insegnanti che non ce li hanno.
Non si pronuncia.
Io ho paura a volte di offendere la società.
No.
Sì, per me l'insegnamento di arte, penso che ognuno di noi fa questo mestiere perché lo ha passione, anche se poi dopo un po' si perde, si entra nella routine, si rifanno le stesse cose, anche perché materialmente non c'è tempo per perfezionarsi, non c'è tempo per fare le cose migliori. Mi succede anche a me, ogni anno cerco di fare qualche innovazione in pedagogia. Negli ultimi anni non avevo tempo, perché l'innovazione costa tempo di preparazione, quindi rifaccio automaticamente le cose che ho fatto l'anno scorso, ridò gli esercizi che ho fatto l'anno scorso, con il rischio che gli studenti da un anno all'altro se passino. Sono cosciente che parlo di un mondo ideale che poi si scontra con la realtà, ma non dico che bisogna arrivare a questo punto, dico piuttosto che bisogna tendere a questo. Poi, secondo esperto che voglio citare è Nino, che è la figlia, mi posso permettere di mettere la sua fotografia perché sono autorizzato, è la figlia del direttore del nostro master in e-learning, che dice: quando ho bisogno di qualcosa, di imparare qualcosa, vado subito. Una studentessa di 13 anni fa la scuola media, molto brillante, riconosciuta, sono stata a cena a casa loro. Ma ho paura che sia questa la tendenza. Quando io dico il blended learning nei fatti, è questo. Se gli studenti hanno bisogno di informazioni complementari, fanno questo, esattamente in questa maniera. Io a volte tornavo a casa, sono dal lavoro con il tram, devo fare 8 km in tram, ero seduto e sentivo dietro di me degli studenti che chiacchieravano, dicevano: ah, ho dato via il prof di matematica, dicevano: ah, la matematica da noi un'ora e mezza, ho visto un MOOC in 4 minuti, ha spiegato meglio le stesse cose che il nostro prof ha spiegato in un'ora e mezza. Probabilmente esagerava, perché quelle batterie da ragazzi da giovani. La cosa che dobbiamo prendere in conto è che ci sono tante risorse libere in rete, che infatti sono la concorrenza al nostro insegnante. Oppure nella peggiore ipotesi è una concorrenza, nella migliore un'integrazione rispetto al nostro insegnante. Non c'è niente di cui stupirsi. Il problema, io ho quasi finito, Giuseppe. Avevo proposto un caso pratico poi, alla fine.
Dai, vediamo.
No, l'ultima diapositiva ho messo dei riferimenti, quindi tu, chi sono un po' tutte le persone che ho citato via via nelle varie presentazioni. Purtroppo i miei riferimenti sono molto molto raramente degli italiani. Insomma, è logico rispetto alla mia esperienza lavorativa, quindi se volete andare ad approfondire c'è un del francese per l'inglese. E poi nelle mie attività di formazione, insomma, la pedagogia degli insegnanti, raramente sto qui a chiacchierare per 2 ore, molto spesso propongo dei casi pratici, cioè tutto quello che avete visto. Adesso non so se ci avete voglia di farlo, se è il caso, se si prende carta e penna e si cerca di fare. Comunque, io prevedo molto spesso la partecipazione attiva delle persone.
Dai, domani porti pennarelli e fogli grandi per scrivere. No.
No, domani non si
fa. Faccio un computer.
E un'altra cosa che faccio, quando va bene anche qui perché siete multidisciplinari, quando do un caso pratico, do sempre qualcosa che è completamente di un altro settore, di altro tipo rispetto alle cose che insegnate, che conoscete. Perché se vi do un caso pratico di una materia, per esempio, inglese, se dico fatemi un caso pratico di questo tipo, cioè vi do un problema da risolvere, trovatevi gli obiettivi, le attività di valutazione che vanno al caso, lo do in inglese, è normale ripartire sui binari che già conosciamo. Ora, parlando di binari, sto parlando di trasporti ferroviari. Quindi do qualcosa come caso pratico a cui i docenti non sono abituati per niente a rispondere, proprio per forzarli a usare l'immaginazione. Quindi lo possiamo fare insieme se volete?
Sì.
Quindi SNCF è la Trenitalia francese. Dice: SNCF ha un problema. Ha perso il 50% dei propri utenti. Perché? Perché non sopportano più la voce automatica, che poi non è automatica, c'è veramente una persona dietro che si chiama Simon Hérault, che viene diffusa nei treni e nelle stazioni, la stessa voce. Quindi, per riconquistare i clienti, SNCF deve assumere dei nuovi speaker. Questi nuovi speaker però devono essere un po' più divertenti, un po' più creativi, eccetera. Quindi ci sono 18 persone che si devono formare, un certo numero di persone che si devono formare, di cui 18 verranno assunte, che saranno capaci alla fine della formazione di fare degli annunci con studiando dei dialetti, delle voci regionali, della voce degli accenti regionali, delle voci di bambini, eccetera. Quindi, sapendo che ho dei limiti di tempo, altri tipi di limiti, sapendo che avete 24 ore a disposizione, gli studenti dovranno lavorare per un massimo di 24 ore. Per fare questo, quali sono gli obiettivi? Cosa mettereste voi come obiettivi del corso? Come valutereste questo il raggiungimento di questi obiettivi e quali attività proponete agli studenti che seguono questo corso? Carta e pena? Ci possiamo riflettere insieme.
Certo.
Quali sono gli obiettivi?
Gli obiettivi li avete scritti, no? Quindi...
Ma sono ancora generici. Io quando dico voglio gli obiettivi specifici in termini di prestazioni, condizioni e criteri di qualità.
Quindi prestazioni, condizioni...
Cioè cosa dovranno saper fare esattamente e in quali condizioni le persone che partecipano a questa formazione. Come li valutiamo? Poi le forme di valutazione... vediamo nei prossimi giorni e quali attività fanno per arrivare a queste competenze. Questo per me è il design del corso.
Ma è carino, poi così sulle voci mi piace le istruzioni.
Dovranno avere una bella voce.
Sì. Quindi un corso di edizione.
Sicuramente farò una valutazione sulla sua capacità di accento. Questo sì, dovranno essere chiari.
Quindi un obiettivo può essere saper cambiare la modulazione della propria voce. In quale contesto? In quali condizioni? Quali strumenti hanno a disposizione? Cioè, avranno prima un foglio che gli diranno di fare un accento della Bretagna, un accento di Marsiglia, parliamo di Francia, un accento di Marsiglia, un accento di Strasburgo, oppure è su improvvisazione? Qualcuno gli dice Parigi, Lilla. Faccio entrare nell'ambito di valutazione la condizione, cioè lo sanno prima o devono improvvisare? Questa già per me è una condizione che aiuta a definire gli obiettivi.
Ma questo non è sempre il problema del chi decide l'obiettivo, perché se deve essere improvvisato o no, io penso che sia qualcosa che decide il committente SNCF più che l'insegnante. Sulla base dell'analisi fatta a livello top, poi l'insegnante può decidere per ottenere questo obiettivo, mi do l'obiettivo specifico di riuscire ad ottenere certe prestazioni.
Chiunque lo decida, l'importante è comunicarlo prima agli studenti. L'importante è che loro sappiano, dovrò improvvisare, quindi dovrò imparare tutti i 18... Non so se ho messo 18 speaker, cioè ognuno impara un accento, non importa in questo caso, o dovrò saper improvvisare oppure dovrò prepararne 3 o 4 in particolare. Quello che volevo trasmettervi è prendete in considerazione le condizioni. E come si cambia il registro di voce da uomo a bambino a donna? La modulazione, la frequenza, entriamo un po' nello specifico, nella tecnica insomma, che è richiesta. E poi la cosa difficile è come valutare queste cose, chi le valuta, come valutarle. Volevo introdurvi quindi ai differenti strumenti di valutazione che ci sono rispetto all'obiettivo di apprendimento. La valutazione può essere, in questo caso, necessariamente un orale, un questo è scritto. Chi lo valuta? Gli insegnanti del corso o qualcuno di esterno? O i propri pari? Se puntiamo all'umoristico, frasi umoristiche, qualcuno dovrà ridere? Qualcuno dovrà valutare l'umorismo su un foglio di carta, in una griglia, oppure qualcuno dovrà, l'obiettivo è, la valutazione è far ridere qualcuno che ascolta, che guarda.
Tutto ciò poi online, che quindi è anche più difficile.
Online o blended. Molto spesso, diciamo, in una formazione di questo tipo, ci ritroviamo tutti il primo giorno, mattina e pomeriggio, ci troviamo tutti insieme, scriviamo gli obiettivi. Questa è una cosa che è un po' fuori dagli obiettivi, dal programma di oggi. Ma l'articolazione di un corso blended fra attività in presenza e attività a distanza, anche questo è oggetto di un design molto preciso. Però possiamo dire, cominciamo con una sessione in presenza tutti insieme e poi continuate da soli. Oppure cominciate da soli e ci ritroviamo al punto finale della formazione tutti insieme. Però qual è il senso che diamo alla presenza a questo punto? Qual è il senso che diamo alla distanza? Quali attività è meglio farle a distanza e quali attività, in quali attività la presenza del formatore è necessaria, è fondamentale? Questa fa parte dell'architettura.
Questo si discute caso per caso, perché non è possibile dirlo in assoluto.
Si discute in funzione degli obiettivi, delle attività che si faranno, delle valutazioni che si faranno. Cioè io, quello che voglio dirvi oggi è che torno sempre alla coerenza di questi tre elementi. La coerenza intrinseca fra obiettivi, valutazione e attività. Quindi gli obiettivi poi li possiamo definire molti. Per quello dell'accento regionale l'obiettivo è... Non ce n'è uno buono e uno che non è buono, è semplicemente mettersi d'accordo prima e dirlo agli studenti. L'obiettivo è, su richiesta della persona che vi sollecita, saper cambiare rapidamente accento, il criterio di qualità, saperne fare almeno 5. Le condizioni, quindi... La condizione è che voi non sapete prima quale accento vi dirà, ma ne saprete fare 5 estremamente bene e gli altri o meno meglio. Oppure può essere, scegliete voi i 5 accenti o la modulazione di voce, avrete il ruolo di bambino, avrete il ruolo di donna, avrete il ruolo baritono, alto, eccetera. Scegliete voi, preparatevi su questo. E alla valutazione finale voi mi porterete quello che avete scelto. Quindi l'attività di formazione rispetto a questo obiettivo finale è diverso rispetto al primo caso. Quindi poi, ancora un'altra cosa, la valutazione. Come valutare la capacità di essere umoristici rispetto a una cosa formale di questo tipo? E in situazione di crisi, ritardi dovuto a neve, treno che è ritardato di 3 ore, scegliete una formulazione, cioè scegliete una modalità di annunciare questo evento abbastanza incredibile per i viaggiatori che sia capace di sdrammatizzare la situazione. Cioè, il nostro treno è bloccato perché c'è la neve è successo una settimana fa, ma piuttosto che avere la voce standard che dice le cose meccaniche, una voce umana che dice: ma non vi preoccupate, vi portiamo bevande calde, ci sono delle prese per avvisare i vostri cari, poi comunque approfittatene per stare insieme, fate conoscenza del vostro vicino.
Ti dico cosa ti dicono.
Ah, perché i francesi bisogna un po' forzarli a familiarizzare questa cosa, no? Nel loro libro, nel loro giornale, nel loro smartphone. Quindi qui non chiedo una soluzione, non dico che c'è una soluzione, c'è la mia visione del trittico obiettivi, valutazione attività, ma quello che vi chiedo ogni volta è sforzatevi di immaginare in maniera più dettagliata possibile qual è l'obiettivo finale, che le valutazioni siano coerenti con questo obiettivo finale e immaginate delle attività che leghino gli obiettivi con le valutazioni. Quindi, un esempio potrebbe essere questo, ma voi ne potete trovare tantissimi che vanno bene lo stesso. Dipende rispetto alla... Dipende di qual è il livello a cui voi puntate. Va benissimo a volte accontentarsi della memorizzazione. L'importante è stabilire delle attività di valutazione, delle attività didattiche che siano coerenti con questo tipo di apprendimento. Quindi memorizzare un fatto e essere capaci di ripeterlo. Oppure potete avere un po' più di ambizione e chiedere ai vostri studenti che sappiano fare rispetto a un apprendimento di tipo cognitivo una riflessione. Quindi le valutazioni e le attività devono essere coerenti con questo obiettivo di apprendimento.
E poi aggiungerei, ci sono delle conoscenze che bisogna memorizzare, non poi tutte le materie.
A volte nello psicomotorio integra un giudizio affettivo, un giudizio di valore e una cognizione di tipo teorica. Non sono necessariamente separati. Poi per introdurre le prossime sessioni volevo approfondire due tipi di valutazione che anche queste sono molto specifiche a livello. Valutazione con i test a domanda a risposta multipla. Le domande a risposta multipla, il multiple choice question, e la valutazione, già detto, e la valutazione fra pari. E quindi nel test a domanda multipla, veramente fare ancora una volta riferimento a questo, come porre le domande, qual è l'obiettivo atteso, come scrivere i feedback, perché i feedback sono qualcosa... Non bisogna solo vederli come risposta rispetto a come reazione, come retroazione rispetto a una risposta data dagli studenti. Il feedback può essere usato per ripassare, per dare delle informazioni complementari rispetto a quello che è stato detto a lezione, una forma di ripasso. Quindi, e poi la cosa che volevo fare, in letteratura si dice che le valutazioni sono di tre tipi, sono diagnostiche, sommative e formative. Seconda se si fanno prima di un corso, durante un corso, come forma di ripasso alla fine del corso, come forma di certificazione. Vedere con Moodle come in funzione di un certo tipo di parametraggio che possiamo fare, in funzione di un certo tipo di impostazione che possiamo fare, una stessa domanda, che nel nostro deposito delle domande, utilizzarla in un senso oppure in un altro. Quindi decidere di far apparire il feedback oppure no, in funzione se lo usiamo per formare, cioè un'attività di valutazione la usiamo per formare, o se un'attività di valutazione la usiamo per certificare delle conoscenze, per fare un esame finale. E questo c'è anche nel... quando ho fatto i tipi di attività. Fra i tipi di attività ci sono i quiz, che a volte sono formativi, e a volte sono summativi, a volte sono di autovalutazione, che permettono la metacognizione, permettono allo studente di posizionarsi e di dire ne so abbastanza per poter andare all'esame, ne so abbastanza per poter passare al capitolo successivo, l'argomento successivo, oppure no, oppure devo ancora ripassare. Quindi voglio un po' levare l'idea del quiz o del questionario eccetera come strumento di valutazione finale. Voglio piuttosto dirvi, usatelo volentieri, usatelo bene come strumento di arrivare per arrivare all'obiettivo finale. Quindi, occhio abbiamo finito.
Grazie.
Volevo fare questo veramente, ma non mi sembra il caso di ognuno fa... No, perché nei nostri workshop poi ognuno lo fanno in gruppo. Ognuno poi, facciamo una specie di valutazione fra pari live, ognuno poi dice cosa ha messo come obiettivi, come attività e come valutazione, gli altri dicono sì, sono d'accordo, non sono d'accordo, sono d'accordo, non sono d'accordo, io avrei fatto meglio, avrei fatto in maniera diversa, eccetera. Quindi, che ancora una volta per me la valutazione sarebbe una valutazione fra pari, ma se la offriamo agli studenti, la valutazione fra pari è soprattutto qualcosa di formativo, non è uno strumento di valutazione nel senso classico del termine, nel senso che guardando quello che hanno fatto gli altri si riflette sul proprio apprendimento. Classica domanda che faccio, sono domande? Viene che sono? Sono domande?
Non mi piace.